Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, la vigilia di un miniciclo, io lo ripeto, secondo me decisivo per la conquista della qualificazione alla Champions League, che non significa matematica certezza in caso di bottino pieno, cioè di tris, di 9 punti, ma secondo me di un colpo importante anche per le altre. Tra l'altro, domani la Juventus sfida il Lecce, poi nella stessa giornata, 7 giornate dalla fine, nella stessa giornata si sfideranno Lazio-Roma, quindi derby della capitale, e Atalanta-Bologna, e quindi qualcuno dovrà perdere sicuramente dei punti a destra e a sinistra, tutti quanti anche possono perdere dei punti, perché se pareggiano rispetto alla Juventus, che io spero, ragazzi, domani voglio pensare solo al successo, perderebbero 2 punti a testa in caso di doppio pareggio. Non so se sia la speranza nostra, se debba essere o meno la nostra speranza, però bisogna guardare in casa Juventus, dove Thuram, lo ha detto anche Tudor in conferenza stampa, in dubbio. Boh, secondo me non, magari partirà dalla panchina, non credo lo rischi, da quello che sto leggendo e capendo, ma anche da quello che, dall'espressione un po' del nostro tecnico mentre ha risposto alla domanda appunto sulle condizioni di Thuram, e quindi si presume che venga, da come dice l'ultimissima di Sky Sport, schierato, ahimè, quindi significa che già è tra virgolette guarito, Cup Meners sulla tre quarti, e a questo punto immagino che, siccome dicono che a centrocampo al fianco di Locatelli giocherà McKennie, sulla sinistra a questo punto dei quattro di centrocampo probabilmente Cambiaso, e a destra Nico Gonzalez, che sarà chiamato ancora una volta a fare tutta la fascia. In avanti il Diz, in avanti Vlahovic terminale offensivo, il Diz con ragazzi, il Cup Meners sembra, io speriamo che si sblocchi questo olandese che abbiamo pagato tanto, abbiamo fatto mille volte sempre gli stessi discorsi. Diteci, come la vigilia, ovviamente domani ci sarà colpo di tacco, è dell'ultima puntata della settimana, naturalmente di Fuori di Juve, a prescindere dalla sfida di domani, le vostre scelte quali sarebbero nel caso in cui foste voi a dirigere dalla panchina la Juventus. Oggi volevo cercare, siccome tra le tante criticità della gestione Motta, in particolare dello stesso allenatore italo-brasiliano, c'è quella della comunicazione. Ora sono già 4 conferenze, no? di Tudor, 3 della vigilia, e poi ovviamente ci sono state quelle che non è una parte post gara, oppure magari da soli con DAZN, Sky, eccetera. Volevo sapere da voi, perché io già mi sto facendo anche un'idea di quello che Tudor è dal punto di vista comunicativo. Per esempio, cioè senza tanti giri di parole, gli hanno chiesto, voglio sapere la vostra però, come vi sembra la comunicazione di Tudor, che qualcuno definisce normalizzatore, aggiustatore dal punto di vista tattico, ma in generale, in quanto subentrante, è subentrato spesso, parecchie volte ha fatto quasi sempre bene. Avete ascoltato stamane Sergio Brio durante Rassegna Stramba, di cui potete trovare anche il podcast dello stesso Brio, che adesso lavora con la Juventus come, diciamo così, portavoce, no? Collante tra la tifoseria e la stessa società. Ha detto Tudor, è chiaro che conosce la Juventus, potrà fare sicuramente bene, inevitabile il cambio, e sono sicuro che con lui, insomma, si potrà arrivare in Champions League, questo lo speriamo. Però in generale la comunicazione di Tudor vi sembra all'altezza della Juventus? Questo è un po' il punto di domanda questa sera. La comunicazione è fondamentale, ragazzi. Io vi dico questo, ho notato 2-3 cose. La chiarezza in generale di Tudor, che non dice, non fa voli pindarici, ok? Ma soprattutto è chiaro in alcuni punti, cioè gli è stato chiesto, con Cesà potrebbe essere scontento qualcuno, ragazzi, 11 vanno in campo, ha detto Tudor molto chiaramente, con Cesà è un ottimo calciatore, potrebbe fare anche il trequartista, comunque un po' più interno giocare, perché ha le caratteristiche, però per chi è scontento, e lo capisco, fermo restando ha detto che abbiamo 5 cambi che possono modificare palesemente la squadra, no? Io chiedo a chi è scontento, che capisco, ha ribadito due volte, di mettermi in difficoltà, cioè mi devono mettere in difficoltà con le scelte, cioè io devo andare, questo ha voluto dire, quando deciderò la formazione, oddio, però ci sono, cioè, con Sesau che è in forma, insomma mi mettessero in difficoltà, così come gli hanno chiesto di Douglas Luiz. Lui ha detto un ottimo calciatore, tecnicamente molto forte, ma nelle... la prima volta che sento questo termine da un allenatore, almeno negli ultimi tempi nostro, nelle gerarchie dietro. E quindi anche lui, caro Douglas Luiz, per quest'ultima parte di stagione, detto che poi probabilmente verrà ceduto o meno, ti conviene comunque giocare, essere titolare, insomma, praticamente datti da fare, ecco, datevi da fare. Dopodiché alla fine gli hanno detto quante squadre, almeno cerchiamo di riprendere un po' di temi, no? Quante squadre potranno lottare, sono tante le squadre in lotta per due posti, per la Champions League, a noi non interessa nulla, domani andremo, ha usato un termine magari forte, però diciamo d'impatto, no? Se vogliamo, andiamo in guerra, quindi casco non da ciclista e pedalare, e quindi bisogna battagliare, bisogna ovviamente vincere, su questo non c'è dubbio. Tra i punti secondo me importanti della conferenza stampa del nostro tecnico c'è appunto questo qui dei calciatori, secondo me, che giocano meno, mi devono far cambiare opinione su di loro, che non significa che li sto denigrando e escludendo, però ci sono gli altri che stanno meglio, insomma, secondo me questo è il passaggio. Poi a impatto mettiamoci il casco domani in guerra eccetera alle 20:45, però questa del fondamentale, perché quel post poi cancellato da Conceição grida ancora vendetta. Io non sono d'accordo su questi calciatori che stanno un po', forse approfittano anche del fatto che la Juventus non ha una società che poi magari li bacchetti, no? Mi viene da dire, e a questo proposito sono state molto dure e pesanti le parole di Fabio Capello, l'aveva accennato ieri sera, oggi l'hanno riportate ovviamente tutti i giornali, accostato il Milan alla Juventus dicendo che comunque sono dirigenti, ragazzi l'ha detto, non in grado di scegliere i calciatori da Juventus, sostanzialmente diciamo così, confusi, ecco perché io vi ribadisco sempre, comunque a prescindere, praticamente sempre comunque a prescindere, che bisogna stare molto attenti intanto quando si comunica e intanto sui post da fare, bisogna essere un po' più tranquilli, perché a mio avviso uno come Conceição, che risulta a detta di diversi colleghi che storicamente seguono la Juventus, probabilmente tornerà al Porto, però siccome era contentissimo, non è possibile, solo se giochi sei contento. Adesso prendo come esempio Conceição perché ha scritto quel post, ma questo vale ovviamente per tutti i calciatori, no? Se nella Juventus secondo me dovresti essere contento e darti da fare, ecco perché io per esempio ammiro molto Locatelli, è stato massacrato sempre comunque a prescindere, ok? Ha commesso due errori gravi, perché purtroppo due rigori fatali, decisivi poi per la sconfitta, no? Quello in Supercoppa contro il Milan, quello a Napoli, è stato anche escluso per alcune gare, è stato messo in panchina da Motta, ma questo è basso un po' per tutti, perché anche in maniera diciamo così incomprensibile spesso ha fatto rimanere in panchina dei calciatori, spesso anzi tra i migliori, e invece poi si è dato da fare ed è diventato un perno, e anche con Tudor ha detto no, lui è uno in grado di portare la fascia da capitano, e secondo me, io insisto, anche se leggo che se la Juventus ha come capitano e come titolare Locatelli, significa che ha uno status diverso. Sì, certo che ha uno status diverso la Juventus, non ha Pirlo, se parliamo di centrocampo, non ha Vidal, non ha il miglior Pogba, non ha Marchisio, chi ne ha più ne metta. Però bisogna contestualizzare la cosa fondamentale in generale nella vita, in questo caso nel calcio, contestualizzare. In questo momento io credo che sia, ragazzi, inamovibile Locatelli anche per alcuni equilibri, no? Questo è un po' il discorso. Allora, il giovane arbitro picchiato è stato invitato al derby di Roma, sapete, c'è stato quel ragazzo, questo è un altro problema per esempio nelle nelle categorie dilettanti, sto leggendo qualcosina, che gli arbitri vengono spesso piccati, qualcosa bisogna assolutamente fare per risolverlo, per risolverlo. I diffidati della Juventus per la prossima partita, sto leggendo, la sfida contro Pugliese era la prima tra le mura amiche per i bianconeri nel mese di aprile. Chi sono i diffidati? Diffidati Juventus, qualificati nessuno, diffidati Cambiaso, Thuram e Weah, quindi insomma occhio al giallo. A proposito di Stadium, pensate che la Juventus, se dovesse vincere domani contro il Lecce, otterrebbe la 200ª, pensate, la 200ª vittoria tra le mura amiche, però dal 2011, cioè da quando c'è questo nuovo e stupendo, mi viene da dire, stupendo impianto. E, tra l'altro, è stato considerato un'arma in più, no? Lo Stadium, per quanto riguarda i 9 scudetti consecutivi, vi leggo, guarda, l'ho fatto stamattina su Bianconera News un pezzetto, perché era molto interessante. Allora, in caso di bottino pieno c'entrerebbero il 200esimo successo. Pensate che allo Stadium la percentuale di vittoria tra le mura amiche è del 75%, sempre circoscrivendo il discorso all'Allianz Stadium. Nessuna delle big italiane ha fatto meglio, nemmeno la Juve pre-2011, quindi pre-Stadium. 2011, anno di costruzione. Lo Stadium è stato il virtuale 12esimo uomo in campo, scritto io stamattina, e ha conquistato appunto 9 scudetti consecutivi, ricordiamolo, 3 con Conte, 5 con Allegri, e sono 8, 1 con Sarri nell'anno poi del Covid, e poi Sarri fu mandato via. In questo stadio da segnalare anche il record di 102 punti indovinata a firma di Antonio Conte, e purtroppo mi viene anche da dire, diciamo così, che per fare questi 102 punti alla fine la Juventus si concentrò meno sull'Europa League, che si giocava a Torino, e non riuscì ad andare in finale. Fu un po' grave questo. L'attuale tecnico del Napoli in panchina è il primato dei successi poi anche di fila nello Stadium, 33 successi di fila, pensate, tra il 2015 e il 2017. Insomma, lo Stadium, effetto Stadium l'ho chiamato io, perché è giusto che sia così. 340-54-25-324. Allora, vestitevi, mettetevi giacca e cravatta, fate come Tudor, magari anche con la barba, chi ce l'ha, e studiate la formazione per domani con gli elementi a disposizione, cioè che Thuram non è al top, che Cup Mainers, qualcuno dice, Sky Sport in particolare, potrebbe giocare titolare, ma comunque sta svolgendo questo lavoro particolare, speciale, personalizzato ai fini del recupero fisico ma anche mentale, mi verrebbe da dire. E poi diteci anche un po' la vostra su tutte le cose, come al solito, di cui parliamo. C'è un amico, Tiziano, non sono d'accordo, Quintiliano, non è uno stadio con una dimensione europea, perché ho detto questo, Federico Rossi? Hai sentito da me il termine dimensione europea dello stadio? No, ha detto, se non me ne sono accorto, ma non l'ho detto, non potrà mai ospitare una finale di Champions. Ma non c'entra nulla però, Tiziano, con quello che ho detto io. Per me è uno stadio stupendo. Ora, è diverso il discorso della capienza della finale di Champions League, cioè uno stadio, uno degli stadi più moderni, guardate che vi dico, d'Europa. Questo è un po' il discorso. Allora, ha parlato ovviamente anche Giampaolo, dice, a Torino contro la Juve voglio un Lecce che mostri personalità e un pizzico di presunzione. Guardate che vi dico, speriamo che invece di presunzione il Lecce ne abbia tanta, in modo tale che la Juventus colpisca. Ma la Juventus, secondo me, al di là dell'avversario, che rispettiamo come tutti gli avversari, non può permettersi il lusso domani di non vincere, di non portare a casa il bottino pieno, perché poi tu hai Parma, che non è facile, tutt'altro, e poi hai Monza, che invece francamente è facile, perché potrebbe stare già in Serie B, quasi, pensate un po', il Monza, quasi matematicamente, fra 2 giornate. Quindi questa è un'occasione, secondo me, propizia da non fallire per la Juventus, questo tris. Nel frattempo abbiamo parlato di Thuram, che domani probabilmente sarà o escluso dai convocati, o comunque al massimo, da come si legge, da come abbiamo percepito, potrà stare in panchina, perché non è al meglio per via di un affaticamento muscolare. Oggi si è allenato con il gruppo, ieri però da parte, quindi insomma, non sta molto bene. È stato nominato giocatore bianconero di marzo. Sul sito ufficiale della Juventus si legge che il giocatore del mese di marzo, appunto, è Kefren Thuram. Sapete che è scelto dai tifosi con i loro voti. Io mi verrebbe da dire quasi più di marzo. Il trofeo verrà dato prima del fischio d'inizio della gara contro il Lecce, che, ripeto, potrebbe vederlo escluso per motivi legati al problema muscolare, invece mi viene da pensare che rispetto al resto del calendario, cioè queste prossime tre partite sono semplici, sempre sulla carta. Attenzione ragazzi, peraltro dopo alle 19.35 proveremo a fare un'analisi anche con mister De Biasi, che ritrovo sempre con molto piacere, che è un caso particolare, ormai non allena più in Italia, non lo chiamano, nemmeno va se dovessero chiamarlo. Ricorderete che portò l'Albania agli europei, fece una cosa clamorosa in Albania, la cittadinanza albanese. Vabbè, comunque ne parleremo anche con lui di quello che accadrà per la Corsa Champions, come la vede lui. Io vi dico con molta onestà, non sono uno che si sbilancia molto, troppo, lo sapete ormai, un po' mi conoscete, però ragazzi io ho l'impressione che la Juventus sia favorita. Tra l'altro la sconfitta della Lazio di ieri, qualcuno dice però se esce dalla Coppa poi pensa solo al campionato, conoscendo l'ambiente Lazio, ascoltando anche oggi, secondo me potrebbe invece cadere anche in depressione la Lazio, soprattutto se magari dovesse perdere il derby contro la Roma. Io provo ad abbozzare una formazione, dai, per domani, Di Gregorio, poi difesa lo sapete benissimo, praticamente, sostanzialmente, inevitabilmente obbligata, con Kalulu, difensore al centro, Veiga, a sinistra Kelly. Abbozzo questo centrocampo: Nico Gonzalez a destra, Locatelli a questo punto, Cup Meners barra McKennie, ma pare che McKennie giochi, e a sinistra per forza Cambiaso, oppure nei due, poi tre, quattro, nei due il Dizze, Cup Meners, quindi sarebbe McKennie al fianco di Locatelli, a sinistra Cambiaso, e ovviamente i due, Cup Meners abbiamo detto e il Diz davanti a Vlahovic. In corso d'opera si potranno fare dei cambi, ovviamente 5 cambi estremi, perché tu con 5 cambi praticamente modifichi quasi radicalmente la squadra, è mezza squadra, no, anzi è metà squadra, a parte il portiere sono 10 giocatori in campo, quelli di movimento, e quindi tu cambieresti. Lì dobbiamo vedere anche in quel caso, secondo me bisognerà che faccia un salto di qualità, secondo me, Tudor, perché ieri mi ricordo forse Michele aveva mandato un messaggio sull'integralismo tattico, magari cambiare qualcosa, non so se in corso di gara potrà farlo, anzi dovrà farlo. Dall'inizio io credo che lui riparta da questo 3-4-2-1, che poi è modificabile, perché ve l'ho detto, io ero a Roma proprio all'altezza del centrocampo, si vedeva palesemente quando la squadra avversaria iniziava la costruzione dal basso, quando fanno il lancio un po' diverso, ma quando iniziava la Roma in quel caso la costruzione dal basso, la linea della Juventus diventava 4-5, che è così, perché le difese a 3 sono automaticamente a 5 in caso di non possesso. In realtà, da come dicono alcuni esperti, quando giochi 3-5-2 si dovrebbe dire 3, con la difesa a 3 si parte con la difesa a 5 come difesa, no? Poi è chiaro, come fase difensiva, poi quando attacchi è un po' diverso il discorso. Quindi mi aspetto molto da, in primis, Vlahovic, è chiaro, io anche voi ditemi da chi vi aspettate qualcosa in più, una scossa. Ora Tudor ce la sta mettendo tutta con tutto il gruppo. Io ho fatto un editoriale questa notte, la scorsa notte, sulle carte in mano a Tudor per prendersi la Juventus, prendersela ovviamente anche il prossimo anno, cioè per essere confermato, e sono sempre le stesse, no? Al di là del discorso tattico, che non riguarda solo i numeri 3-4-2-1, 3-4-1-2, ma riguarda anche il mettere, per esempio I calciatori al proprio posto, cosa che non avveniva con l'ex allenatore della Juventus, per esempio stare in mezzo ai calciatori prima della gara, e quindi è un discorso di carica e di empatia allo stesso tempo, cosa che non avveniva con l'ex allenatore della Juventus alias Thiago Motta, e poi ovviamente in generale creare questo gruppo. Io non so se alla fine ieri anche Mirko Nicolino, insomma, dalle risposte che ha dato, la sensazione è che alla fine la Juventus decida per interrompere, no? A fine stagione, sperando che la Juventus ovviamente arrivi in Champions League, però staremo a vedere. Mai dire mai, lui con tranquillità si gioca le sue carte, sa benissimo che può non essere l'allenatore della Juventus il prossimo anno, però tentare, come si dice nella vita, caro Federico Rossi, non nuoce. Tra poco invece tenteremo, anzi chiameremo Mister De Biasi, e con lui cercheremo di analizzare anche questo impatto di Tudor, dove può arrivare la Juventus.
Fuori di Juve.
Allora, sto volutamente evitando il discorso legato alle scommesse, perché aspettiamo, cerchiamo di capire bene con quali modalità, dove, su quali siti, eccetera. Però sposo in pieno il lodo Santarelli, l'ho sentito prima Alessandro. Puoi anche magari aver scommesso su dei siti permessi, no? Ma vi posso dire, ma lasciate perdere, evitate, secondo me, perché poi rischi di stare invischiato in qualche guaio. Ne ha parlato, dico solo questo, a Maracanà Paolo De Paolo ha detto: ho giustificato quelli che sono affetti da una patologia, ma se si arrivasse a delle condanne sarebbe una vergogna enorme, visto anche il momento che si trova a vivere il nostro calcio. Sono usciti dei nomi che non mi piace vedere lì, parliamo dell'elite del nostro calcio. Adesso vediamo se sarà tutto confermato, se non sarà confermato, staremo a vedere, ragazzi. A noi ci piace parlare soprattutto di calcio giocato, no? Però è chiaro che ci sono argomenti connessi al campo, e quindi extra, diciamo così, non possiamo evitare di parlarne. Però insomma, quando per esempio hai qualche allenatore collegato, tu parli di calcio, e quindi vado a salutare Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
Ciao Quintiliano, buonasera a tutti.
Grazie di essere qui con noi. Allora Gianni, ti chiedo subito questo, guarda, prima di entrare dentro la Juventus, hai letto la classifica, ovviamente sta seguendo la Serie A, onestamente, dato che adesso mi pare di capire che ci siano due posti, tra virgolette, per cui combattere in chiave Champions League, mi dici le tue favorite per questa corsa?
Diciamo che la Juventus sicuramente ha un calendario molto molto buono, se possiamo dire così, perché credo che su 7 partite 5 siano alla portata della Juve. Gioca con squadre che potrebbero anche essere già retrocesse quando le affronta. Ha due scogli importanti la Juve, credo con il Bologna, se non ricordo male, e poi vediamo un attimo se mi ricordo.
La Juventus, i due scontri diretti sono con il Bologna e con la Lazio in trasferta entrambi.
E con la Lazio, esattamente. In trasferta entrambi, sono questi due gli scogli veri, perché poi hai in casa il Lecce, gioca a Parma, hai il Monza in casa, poi ha l'Udinese in casa e va a Venezia l'ultima. Credo che da questo punto di vista qui abbia una classifica, un calendario veramente interessante. Poi c'è da capire il metodo Tudor, quanto porti beneficio. Le due prime partite ne ha portato, e credo che possa essere un'arma in più per la Juventus.
Ah, non c'è dubbio questo, e appunto ti chiedo come, diciamo, dal tuo osservatorio da esterno, qual è la tua idea su questo avvicendamento ovviamente insolito in casa Juventus, a 9 gare dalla fine, eccetera eccetera?
Io credo che se sono arrivati a questa decisione c'erano dei problemi che chi seguiva la squadra da vicino poteva conoscere molto meglio di quanto conoscevamo noi dall'esterno. Credo che probabilmente Thiago si fosse un po' incartato forse nell'ultimo periodo e probabilmente non riusciva più a vedere la realtà per come invece era come era di fatto, e a quel punto lì probabilmente la società è intervenuta, probabilmente anche lui stesso fra 5-6 anni o quando sarà, o fra 10, riguardando indietro magari penserà a questo momento che ha vissuto e che poteva forse gestire in maniera diversa.
Bravo, hai detto il termine, hai usato il termine giusto, gestire in maniera diversa, perché tu sai benissimo che, con tutto rispetto delle altre piazze, no, che ha vissuto lui, e quindi mi riferisco alla Spezia, mi riferisco a Bologna, la Juventus è un mondo particolare, no, comunque un grande club, e magari anche se tu hai delle convinzioni, tu sei un allenatore quindi lo sai, hai delle convinzioni sicuramente calcistiche tue, però, e te lo chiedo, caro Gianni, secondo te devi venire a dei, non voglio nemmeno chiamarli compromessi, però una sintesi tra la tua idea calcistica e le caratteristiche dei calciatori? Secondo te è questo il discorso da fare? Se anche, soprattutto se vuoi diventare un top coach, io la vedo così, non so tu.
Beh, io guarda, ho avuto una impressione di un allenatore che fosse giovane allenatore che abbia l'intelligenza, che abbia probabilmente anche la capacità e carisma per poter portare avanti una situazione. L'unico problema è che probabilmente in questo momento qui ha perso un po' quello che era sai, certe cose con l'esperienza le annusi prima, le percepisci prima, non prendi decisioni magari troppo, non entri a gamba tesa ma cerchi di gestire alcune situazioni, ma questo è solo l'esperienza, il tempo che ti aiuta a farlo. Poi non sto a dire, perché non conoscendo non voglio giudicare, quindi dico cose che sono un po' nel generale, nel buon senso, nel fatto di cercare di gestire calciatori che magari ne ha alcuni giovani ma alcuni di esperienza. Quindi esperienza tendenzialmente li hanno un po' messi da parte. E questo secondo me è un primo presupposto per... ci vuole un mix di persone affidabili, un mix di persone, di giovani, di belle speranze che insieme ad altri possono costruire una squadra che possa dare anche soddisfazioni. Andare solo ed esclusivamente sui calciatori giovani o relativamente giovani, forse, e poi tagliare subito un calciatore importante che è costato tanto, probabilmente bisogna avere un po' di pazienza in più anche con Vlahovic, tanto mi riferisco a quello.
Sì, sì, certo, certo.
Perché è un giocatore che, se tu invece di giocargli sui due esterni sui piedi contrari, giochi sui piedi giusti, arrivi sul fondo e metti palla, probabilmente Vlahovic diventa un giocatore che può darti una mano nella fase risolutiva dell'azione.
E quindi perché... ti riferisci a un attacco vero a tre, no? Il tridente vero?
No, dico solo che se Consensao gioca a destra, 99 su 100 non arriverà mai sul fondo per metterti la palla in mezzo, rientra per girartela col sinistro. Dall'altra parte Yıldız rientra dentro per mettertela col destro. Quindi se vuoi sfruttare al meglio quelle che sono le potenzialità di un giocatore che di testa è fortissimo, che ha peso fisico, che se tutte le volte che l'esterno arriva sul fondo, rientra, poi torna a scattare, poi rientra, l'attaccante non prende mai il tempo per attaccare la porta, e diventa problematico per qualsiasi attaccante poi, certo, provare a far gol.
Poi volevo, visto che parliamo di singoli, un po' un mini focus su Kop Meinertz, che insomma è la vera delusione, no? È stato pagato 61 milioni, purtroppo assente, non giustificato mi verrebbe da dire, ora sta facendo un lavoro personalizzato, forse domani potrebbe giocare titolare perché manca Thuram, però insomma su questo calciatore secondo te da Juventus è un flop oppure?
Un giocatore che ha fatto bene all'Atalanta e poi fa fatica a inserirsi in un nuovo contesto, è nell'economia, è nelle opzioni che può anche succedere questo. Lui probabilmente ha avuto più difficoltà di altri nell'inserirsi nel contesto, prima con Thiago, adesso non so con Tudor cosa riuscirà ad esprimere, però è vero che anche cambia ambiente, i giocatori non sono delle macchine che tutti gli anni ripetono le stesse prestazioni, basta solo cambiargli il compagno di squadra che già cambia tutta la situazione. Io credo che questo sia l'aspetto sul quale cercare di indagare, di capire. Io credo che lui ci metta tutta la buona volontà, ma che probabilmente gli manca quella determinazione, quella consapevolezza che aveva magari a Bergamo, perché lì si sentiva un leader, lo aveva dimostrato. Dall'altra parte invece qui fa più fatica, perché l'ambiente gli richiede cose probabilmente che in questo momento lui non riesce ad esprimere.
Prima detto di Tudor, tu credi intanto che farà bene, però ti chiedo come vive secondo te un allenatore questa sorta di diciamo così di ingaggio a tempo, perché a fine stagione è vero che se dovesse qualificarsi per la Champions scatterebbe automaticamente il rinnovo, ma la Juventus ha la facoltà di non comunque di rescindere entro il 31 luglio. Cioè, secondo te è una carica maggiore per Tudor, per dire vi faccio vedere che forse vi convincerò a confermarmi, oppure può essere condizionante in negativo questo aspetto?
No, nessuna di queste. Il lavoro è fatto per noi, ci chiedono solo risultati, non è che ci chiedono di fare voli pindarici. Poi è chiaro che se tu ti senti a tempo in una situazione, è chiaro che sei messo nelle condizioni peggiori per poter dare il meglio di te, questo è fuori discussione. Però sai anche che devi fare buon viso a cattivo gioco, perché ovviamente vai a allenare la Juve, sai che puoi essere confermato solo se fai un determinato tipo di prestazione, oppure cambi casacca. Però è sempre un'esperienza che vale la pena di vivere, sicuramente per lui che ha vissuto da calciatore lì e che lo ha vissuto da assistente lì, e quindi conosce l'ambiente, ed è bene che abbiano scelto lui, perché evita di perdere tempo e sa già quella che è la mentalità in casa Juve.
Ma ti dico che per lui è un sogno, ho parlato con tanti suoi ex compagni, questo era il suo sogno. Poi vediamo quanto durerà questa avventura. Giustamente l'ultima, per prima di salutarti, perché so che sei impegnato, ti chiedo questo, Gianni, siccome il prossimo anno quasi sicuramente, molto probabilmente, Vlahovic andrà via, Milik probabilmente rescinderà, Colomani difficilmente verrà riscattato, la Juventus avrà necessità di prendere un centravanti, minimo un centravanti. Se dipendesse da te, chi prenderesti per la Juve? Perché si parla di Osimhen, si parla di Retegui.
Prenderei Haaland, forse è possibile.
Cioè, anch'io.
tu metti.
No, di quelli possibili, diciamo, di quelli umanamente possibili, diciamo così, dai.
Non te lo so dire, poi diventa antipatico. No. Cioè, io di nomi ne ho, il problema è che non li voglio dire, chiaramente.
Vabbè, magari una tua idea, non è che.
Ma non è importante, io ho le idee. Se uno vuole mi chiama e gliele do in privato, non c'è problema.
A proposito,
ci sono tanti giocatori nel panorama internazionale, ce ne sono a caterva di giocatori importanti.
A proposito, se ti chiamano, io non ti faccio la solita domanda perché non alleni in Italia, lo sappiamo, però una promessa devi farmela appena trovi una squadra, cioè insomma appena riesci a trovare la squadra che ti piace, mandami un messaggio, no?
Ok, va bene, farò il possibile, d'accordo.
Grazie in bocca al lupo, Gianni. Grazie, un abbraccio.
Ciao a tutti voi.
Ciao, grazie. Un'altra persona squisita, ragazzi, non ce ne sono molte. Voi sapete, conoscete la storia sua, non è stato più chiamato in Italia perché lui, non lo so, non scende a compromessi, forse non gli piace nemmeno più, non dico la cultura, ma le dinamiche, diciamo così, che portano alcuni allenatori su alcune panchine. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, ci sono alcuni allenatori che vengono chiamati ogni tanto, ma non dovrebbero, non dico allenare, però magari dovrebbero partire dalla Serie C in modo da fare gavette, e vengono, secondo me lui per esempio ci può stare in una panchina medio alta, non lo so, comunque speriamo, io lo so che lui ha qualche richiesta, ma evidentemente finora non corrisponde a quelle che sono le sue ambizioni e le sue esigenze. Allora, caro Tiziano da Milano, discreti lo avremo dopo le 20, ok? Quindi preparate domande a Stefano, massacratelo di domande. Se vincessimo con il Lecce, qual è il risultato migliore tra Atalanta e Bologna? Il pareggio? Marco da Faenza. Guarda Marco, io penso di sì. Ma anche nel derby, perché tu guadagneresti su tutti. Perché se dovesse vincere la Roma si avvicinerebbe la Roma. Se invece dovesse vincere la Lazio, ovviamente resterebbe sostanzialmente
attaccata, e invece se pareggiassero sia nel derby che in, secondo me è un discorso mio, in Atalanta-Bologna, la Juventus guadagnerebbe 2 punti su tutti, 2, 4, 6, 8 punti totali, ovviamente distribuiti tra le 4 squadre rivali. Vai Fede.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Eugenio.
Ma io preferisco Tudor come comunicazione a Motta.
Ma su questo?
Però non mi piacciono nessuno dei due.
Ah,
perché
sì?
Hanno un italiano che non si interpreta molto bene. Io vorrei che ci fosse qualcuno che riuscisse a farci capire in un italiano almeno sufficiente le sue idee, cosa potrebbe fare e cosa vorrebbe fare. Ciao, grazie.
Però Eugenio, grazie del tuo messaggio. Io ti devo dire la sincera verità, intanto stiamo parlando, è vero che sono stato in Italia, però di un italo brasiliano, in realtà di origine brasiliana, Motta da una parte, e un croato, seppur tanti anni in Italia, dall'altra. Però si capiscono, secondo me, cioè quello che vogliono dire, insomma, più o meno si comprende. Io dal punto di vista comunicativo intendo non per quanto riguarda l'uso degli aggettivi al posto giusto, dei congiuntivi, cioè dal punto di vista degli argomenti. Per esempio io insisto, Tudor è molto chiaro, ma dal primo giorno, da quando ha fatto la conferenza stampa, ha detto delle cose che sembrano anche ovvie, però per esempio con quell'altro non venivano dette, anzi alcune volte onestamente dava delle risposte Motta incomprensibili, no? Questo bisogna dirlo, cioè tu dopo aver perso contro il PSV Eindhoven ti chiedono, e questo è il senso della mia domanda, no? Della comunicazione anche sotto questo aspetto, ti chiedono senta, ma insomma ha sbagliato qualcosa, rifarebbe le stesse scelte? Sì, cioè, ma Moggi ha detto, se a me rispondeva così un allenatore dopo 5 minuti era fuori dalla continassa, perché non puoi dire sì. Perché se tu perdi malamente con il PSV Eindhoven, che sulla carta insomma era più debole di te, si è visto poco con l'Arsenal, che sicuramente è forte, però insomma ha beccato 6-7 gol, non mi ricordo, evidentemente qualcosina è sbagliato, altrimenti mi viene da pensare che sei eccessivamente presuntuoso, ma anche alcune volte, no? Quando negava delle cose. Invece questo è venuto, questo, insomma, Tudor è venuto e ha cominciato a dire quello che è. Tanto è inutile nascondersi dietro un dito. Io credo che sia giusto essere chiari. Poi è chiaro che dal punto di vista della dialettica ci sono degli allenatori più capaci, altri no. Però per esempio rispetto al fatto che l'italiano, sono due esempi secondo me insomma non proprio pertinenti, no? A me interessa anche i contenuti, interessano i contenuti, interessa la chiarezza, interessa l'essere onesti anche nel dire ai calciatori sì, ok, sei scontento? E allora mi devi far cambiare idea se io non ti faccio giocare, perché in campo ce ne va. Questa secondo me è la cosa quasi più importante della conferenza di oggi. Tu mi devi far capire, mister, sta sbagliando a tenermi in panchina, cioè impegnati, questo ha voluto dire sudore, trabacco e sudor, no? Come diceva Luis Enrique, e poi le scelte, questo è. Però insomma è un ottimo discorso quello che stiamo facendo, insomma mi piace, perché per esempio Eugenio la pensa in un modo, magari adesso arriverà un altro messaggio e la penserà in un altro modo, però i due canali oggi, i due binari sono questi, scelte per domani e la comunicazione di Tudor a ormai 18 giorni dal suo arrivo, quindi più di 2 settimane, e a 3 conferenze stampa pre-partita più 2 post-partita più le varie interviste, diciamo flash, chiamiamole così. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Per quanto riguarda la comunicazione, non è paragonabile quella di Tudor in confronto a quella di Thiago Motta. Allora, intanto Tudor ha già rappresenta la Juventus in Italia, quindi conosce l'ambiente Juve, sa come porsi anche nella gestualità e nel suo linguaggio, seppur straniero, però parla correttamente l'italiano e risponde in maniera molto chiara e anche tempestiva alle domande dei giornalisti. Io non è paragonabile, a parte il fatto che io Motta non lo ascoltavo nemmeno, seppur solamente qualche frammento che vedevo sui social e che mi giravano. E invece io Tudor lo sto ascoltando sempre, anche oggi l'ho visto molto lucido, e molto preparato, e sa rispondere alle domande che gli vengono poste. Non è paragonabile. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie, ma infatti io, grazie Marco, non sto facendo il paragone, mi sto concentrando solo su Tudor. Poi è chiaro che inevitabilmente viene in mente il suo predecessore anche sotto il profilo comunicativo, no? Però hai usato un termine, un aggettivo giusto, secondo me, lucido. E non è scontato, secondo me, essere lucidi in una situazione come quella della Juventus e come quella del tecnico, che deve guadagnarsi, che deve innanzitutto qualificarsi per la Champions League, ma lui è consapevole, sa benissimo che potrebbe non bastargli per la conferma, quindi serve altro, cioè il gruppo, l'empatia, avere tutti dalla stessa parte. Quindi l'essere lucidi vuol dire che tu sei sul pezzo. Poi è chiaro, questo è chiaro ed è giusto, come dice Marco, che conoscendo l'ambiente Juve, magari delle cose che ha detto, che ha fatto, faccio un esempio, a Udine, a Verona o in casa della Lazio, dove ha avuto lo sapete, degli attriti sul discorso mercato con Lotito, sicuramente nella Juventus non lo farà. Ecco perché Motta ha sbagliato. Tu non puoi avere lo stesso atteggiamento che hai avuto a Bologna in casa Juventus, perché io credo che Giuntoli conoscesse, almeno credo che quando venga scelto un allenatore, e non parlo solo di Giuntoli, si conoscano anche, oltre al discorso tecnico-tattico, che quello è visibile, perché seguendo le partite lo vedi, credo che ci si debba informare, no? Su come è un po' caratterialmente. Se lo sapevo io, e anche credo Alessandro, Vincenzo, insomma, su fonti diverse, sapevamo che lui, insomma, fosse, anzi è, non fosse, è così ancora adesso, un po', no, integralista, parla poco, non è che voglia troppo dialogare con i calciatori, poco è già grave, ma anche con i dirigenti. Magari io mi aspettavo, dico, è una persona intelligente, alla Juventus sicuramente qualcosina cambierà. E quello un po' che ha detto prima molto giustamente Gianni De Biasi, tu devi cercare di trovare, no, una via di mezzo e magari accantonare alcuni lati che magari in una comfort zone, chiamiamola così, come Bologna, vanno bene o comunque non vengono presi in considerazione. Qui no, qui intendo la Juventus, per tantissimi motivi che è inutile che stiamo a ripetere. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Abbiamo ascoltato adesso Marco.
Considerate le condizioni di alcuni giocatori e, diciamo, la disposizione in campo, io immagino una Juve così domani sera contro il Lecce. Di Gregorio in porta, difesa Kalulu, Veiga, Kelly.
Per forza.
Centrocampo a destra UEA, a sinistra Cambiaso, centrali Locatelli e McKenny, dietro le punte Yıldız e Nico Gonzalez, punta Vlahovic. Penso che anche questa volta Cop Miners partirà dalla panchina. E niente, speriamo in un punteggio positivo, che è il minimo che ci stiamo aspettando un po' tutti.
Ah beh, certo.
Grazie a tutti, buona serata, Pierluigi da Roma.
Grazie Pierluigi. Beh, anche UEA, vedi, spesso viene dimenticato il povero tra virgolette UEA. Avresti un po' più di copertura a centrocampo in questo modo, però ripeto, da come parla, da come scrive, da come dice Sky Sport, dovrebbe, però poi ragazzi, domani deciderà il tecnico, lo sapremo ufficialmente soltanto un'ora prima, la conosceremo la formazione come sempre, dovrebbe giocare Cup Meners al fianco di Locatelli. E invece quarto a destra, non UEA, dovrebbero, usiamo condizionali, ma Nico Gonzalez, che come contro il Genoa sarà chiamato a fare tutta la fascia, o meglio, mi scuso, Cup Meners con il Diz dietro a Vlahovic, quindi stile Motta prima dell'arrivo di Colomani, diciamo così, con spostamento di McKenny al fianco di Locatelli. E quindi presumo, vi posso dire la verità, spero anche l'inserimento come quarta a sinistra di Cambiaso. Io ogni tanto, tra gastronomia, adesso anche dei corsi di uncinetto, ma tu ti intendi di uncinetto, Fede? hanno mandato una foto con un uncinetto, un corso. Vabbè, dai, siamo giunti al break. Fateci sapere le scelte per domani. Poi da chi vi aspettate ovviamente il salto di qualità, qualcosina in più. Io dico Vlahovic, anche scontato, ma non è l'unico che deve dimostrare qualcosina in più, anche per ripagare, vi posso dire, per ripagare la fiducia che sta dando il tecnico a tutti, in particolare proprio a Dusan. A tra poco con Discreti.
Fuori di Juve.
Eccoci, eccoci qua. Speriamo che questa sera, caro Federico Rossi, non arrivi un messaggio tipo quello dell'altra volta: caro Discreti, tu parli bene dalle spiagge di Fregene. Comunque Discreti è una casa, non è che fa il collegamento dalle spiagge di Fregene, No, mi ricordo quel messaggio che francamente non siamo riusciti a decifrarlo cosa volesse dire, no? Il povero Stefano Discreti. Comunque tra un pochino ce l'avremo. Ciao Quintiliano, buonasera da Silverio. Ciao Silverio, sai cosa mi piace? Molti pensano Dusan sarà venduto bene. Io credo che se partisse dovrebbe accettare un abbassamento di stipendio consistente. Lo accetterà? No, al contrario, secondo me no, per non parlare poi dei soldi che la Juve vorrebbe ottenere dalla vendita. Il suo stipendio è uno dei problemi. Questo mi fa pensare che lo avremo anche il prossimo anno. Guarda Silverio, il tuo discorso non farebbe una piega se non sapessimo che invece le parti, cioè la Juventus e l'entourage di Vlahovic nella persona di Ristić, che è il suo agente, non si parlano più da non lo so quanti mesi, e quindi sostanzialmente c'è un divorzio annunciato. La Juventus non credo che aspetterà il prossimo anno per perderlo a zero. Aggiungo che saranno problemi del prossimo club, l'ingaggio, quello è un problema suo, è proprio l'ingaggio che non permette il rinnovo, e la Juventus purtroppo lo venderà a una cifra bassa rispetto a quella che magari si pensava qualche anno fa. Ma dalle spiagge o da casa lo vedremo. Stefano Discreti. Dal green screen,
quindi voglio lasciare spazio a Federico di sbizzarrirsi anche questa volta.
Ma lui è un genio, lo sai, no? E nemmeno sregolatezza, un genio regolare. Che strano, in genere i geni sono sregolati, Maradona, tutti questi. Invece Federico Rossi è un genio regolato, capito? Allora, caro Stefano Discreti, domani c'è la sfida contro Lecce, ma io che mi porto un po' avanti, no? È chiaro che devi fare step by step. Sei d'accordo? Ho rifatto il tuo discorso prima, ho mutuato il tuo discorso, no? Quando hai detto giustamente, mi chiedono, ma le altre due sfide converrebbe il pareggio? Secondo, di entrambe, secondo me sì, perché 2, 4, 6 guadagneresti 8 punti totali, 2 su ognuna. Sei d'accordo con me che converrebbe il pareggio nel derby e in Atalanta-Bologna?
Assolutamente sì, possiamo prendere 8 punti, è clamoroso, l'ha detto l'altro giorno, è un turno clamorosamente favorevole,
alla Juve.
Prendi sicuramente dai 6, guadagni dai 6 agli 8 punti vincendo, perché comunque se le altre due partite finiscono con 2 vittorie prendi 3 punti e 3 punti su quelle squadre perdono. Se una vince e l'altra finisce in pareggio, ne prendi 3 su quella che perde e prendi 4 punti sulle due squadre che pareggiano, quindi puoi prendere 6, 7, 8 punti. Ma quando ci ricapita più un'opportunità di questo tipo?
E allora
quando?
Io aggiungo questo sempre, se sei d'accordo con me, portandomi avanti. Allora Lecce, Parma, che non è semplice, e Monza. Sei convinto anche tu come me che se dovessi fare il filotto bottino pieno saresti con un piede e mezzo in Champions League, Stefano?
Assolutamente sì, anche perché ti ripeto, domani hai questa grandissima opportunità al termine di questa giornata di aver guadagnato dai 6 ai 8 punti sulle rivali, ok? Proprio le concorrenti. Se dopo piazzi anche altre 2 vittorie, considerando poi che ci saranno altri scontri diretti, partite complicate, a quel punto veramente posso dire che con 9 punti nelle prossime partite ci garantiamo
non matematicamente, ma una bella ipoteca, dai, una bella ipoteca la metteremmo nel caso in cui. Oh, sto chiedendo ai nostri radioascoltatori, caro Stefano, sai che insomma tra le criticità dell'era Motta c'era la comunicazione dello stesso ex tecnico della Juventus. Invece a tre giornate, diciamo dopo tre conferenze stampa pre-gara, qualcuna post-gara, ti chiedo come vedi invece la comunicazione di Igor Tudor?
È una comunicazione sicuramente più aggressiva, più carismatica, più da Juve, dai. È una comunicazione più da Juve in cui si è molto concreti, si fa capire.
Bravo, che concreti, bravo.
Bisogna vincere, è inutile girarci intorno. Sì. Il tempo delle belle parole, del calcio, tra virgolette, spettacolo, è terminato. La Juve adesso ha questa grandissima, diciamo, possibilità di accorciare finalmente e tornare nella zona Champions. Sicuramente con la vittoria la Juve torna intanto nelle prime quattro, questo è certo. Detto ciò, c'è la grandissima consapevolezza che alla Juventus la qualificazione in Champions League è determinante per la prossima stagione, per tutto, per il mercato, per il ridimensionamento. E Igor Tudor ovviamente in cuor suo, fin anche le voci che continuano a circolare di Conte, non Conte, di altre possibili attività, Igor Tudor in cuor suo sicuramente ci spera.
Ma certo.
o comunque non vuole avere rimpianti, lui ha il rinnovo in caso di Champions League assicurato, poi la Juve si è riservata una clausola per eventualmente rescindere il contratto con una penale, però al Tudor voglio dire, io il mio l'ho fatto, il mio rinnovo io l'ho ottenuto perché io ho portato la Juve in Champions League. Speriamo poi tutti che ho fatto fare anche una bella figura alla Juve al Mondiale. A quel punto poi io la mia coscienza ce l'ho pulita, se mi vogliono far fuori, mi facessero fuori, avranno le loro ragioni, ma io non ho rimpianti.
No, sono d'accordo con te Stefano. Invece per quanto riguarda le scelte, sai che insomma Thuram è in forte dubbio, quasi sicuramente mancherà, o meglio, al massimo da quello che stiamo capendo dovrebbe partire dalla panchina. Si parla di un ritorno alla titolarità di Coppa Meners, almeno Sky Sport ha detto questo, al fianco di Locatelli, quindi al fianco di Ildiz nella tre quarti, con Nico a destra del centrocampo, a questo punto Cambiaso a sinistra e McKennie al fianco di Locatelli. La difesa è inutile dirla perché è obbligata. Che cos'è che ti piacerebbe o meno di questo? Se tu quali scelte faresti, ovviamente dal centrocampo in su, considerando che la difesa, ripeto, quella è.
No, mi sembrano anche abbastanza delle scelte obbligate, no? Sappiamo benissimo che con Thuram comunque non nel migliore delle condizioni. Non è che ci siano tantissime tutte queste alternative proprio specificatamente. È chiaro che a me dispiace, diciamo, tu lo sai bene, in particolare l'accantonamento tra i titolari di Conceição, poi in quest'ultimo
al quale ha risposto per oggi, perché tu hai detto giustamente sì. Una molto discossa le conferenze più da Juve, però anche molto chiare, no? Dice quello che pensa, le gerarchie sono queste, se volete giocare fatemi cambiare idea rispetto alle mie scelte, no? Giusto,
certo,
no, Stefano?
Certo. Ma questi sono proprio il concetto di base su qualsiasi situazione in cui c'è competizione, cioè nessuno deve avere il posto garantito, anzi se c'è un giocatore più meritevole di te è giusto che giochi.
Esatto. Alla fine
io sono dell'avviso di questo modo di pensare e sono totalmente d'accordo, ma d'altronde cioè, possiamo poi potremo andare più avanti a magari a criticare il Tudor allenatore, magari se non ci piacerà i risultati che ha ottenuto, il modo che l'avrà ottenuto, ma sul fatto che Tudor conosca totalmente l'ambiente Juve e come si ragioni a Torino, su questo non abbiamo dubbio. Proprio dubbio. Sì. Dal primo istante che è arrivato a Torino,
sì,
Tudor non ha detto una parola che non è da Juventus, sì, perché lui conosce, cioè dalle due citazioni su Del Piero e Zidane, tanto ma non perché si deve imbonire nessuno, perché lui sa proprio come funziona.
È così,
cioè,
è
in questo ambiente si deve vincere ed esistono, e la Juve è la storia.
Del resto ha giocato 8 più 1, 9 anni, anche se l'ultimo anno ha giocato tantissimo con la Juventus.
E ha fatto anche un'esperienza.
Vabbè, quell'esperienza nello staff di Pirlo. Nello staff, non da secondo era Barone.
Sì, nello staff.
Poi
nello
sono
staff,
stati dei problemi, lo sappiamo, però intanto è stato dentro anche, diciamo, in un ruolo diverso. Per esempio Sky Sport, ultimissima di adesso, dice, rispetto a quello che ho, diciamo, pensato io come formazione, a sinistra, quarta a sinistra, c'è un ballottaggio tra Cambiaso, che ancora non è tornato titolare dopo l'infortunio, e UEA, quindi staremo a vedere, perché se dall'altra parte c'è Nico Gonzalez come quarto a destra, che sì, gli ha chiesto tutta la fascia, ma è pur sempre un attaccante, non lo so se sia il caso poi di schierare a sinistra Cambiaso o UEA. Ecco, insomma, fateci sapere anche rispetto a queste ultimissime cosa ne pensate voi. Allora, caro Tiziano da Milano, come vedi, oggi ti ha definito immenso, l'immenso Discreti. Ho detto calma e sangue freddo, perché Discreti sarà con noi dalle 20:05/20:10. Poi
chiedo a Federico e regia di mettere sul green screen qualcosa tipo un trono, qualcosa di...
Allora, ma Marco dice: non farei giocare Cop Manners ma con Seisao. Ragazzi, ha risposto Tudor, può anche farlo, ha detto, come trequartista, no? Più interno, perché ha, diciamo, è veloce nello stretto, eccetera. Staremo a vedere, dai. Ciao Quintiliano, a me Tudor sta piacendo molto anche nella comunicazione, ribadisco i messaggi precedenti, se ci porta in Champions io lo terrei assolutamente, solamente l'ipotesi Klopp mi rifarebbe cambiare decisamente idea, sempre forza Juve. Paolo dalla Sardegna. Credo che Paolo, che Klopp, anzi mi sto sbagliando con Cop Manners, farebbe cambiare idea un po' a tutti, eh. Non sono d'accordo, Quintiliano. Ah, questo un amico l'ho letto prima sullo stadio. Allora, cambiamo il termine. Tudor, scrive un amico, non so chi, agli attributi, male non può fare per antonomasia, puntini puntini, di Gregorio Calulu Veiga, Nicolo Catelli, McKennie, Cambiaso, Conceição, il Diz e Vlahovic. Parecchi, sai Stefano, proverebbero questo Conceição trequartista al fianco del Diz, anche perché l'alternativa sarebbe Cop Manners.
Sì, sono d'accordo, e poi tu sai che comunque sia io ho un debole per questo ragazzo, e a me dispiace veramente tanto se la Juve entra nell'ottica di non riscattarlo.
C'è già entrata, te lo dico.
Sì, no, lo so benissimo. Vabbè, questo è un Discreti in vacanza. Questo è un Discreti in vacanza, Quintiliano. Vabbè.
Ah, eccolo. Mamma mia, adesso arriva subito il messaggio di Stefano da Bergamo. Ma tu fai, parli bene lì dalle spiagge di... Sono finte, certo. Ragazzi. Stefano è dentro casa.
E quindi quello che volevo dire è sicuramente che come abbiamo detto anche l'altra sera in trasmissione, io mi auguro che dietro la scelta, tra virgolette, di far passare il messaggio che Conceição potrebbe non essere riscattato, ci sia una volontà della Juventus di dire al Porto: guarda, noi 30 milioni in unica soluzione a pagare la clausola di rescissione
non te li diamo, se vuoi spalmiamo.
Se vuoi te ne diamo 25 in 5 anni, 5 comode date da 5, e noi siamo disponibili perché il calciatore si è predisposto bene, tutto il resto. Certo. Io spero che ci sia questa strategia, perché poi alla fine perdere un giocatore di questo tipo secondo me dispiacerebbe, anche perché ci ha investito comunque una cifra importante per il prestito, ma comunque ha dimostrato, poi possiamo girare intorno, poteva fare di più, ultimamente si è incartato e tutto il resto, comunque È innegabile che le due partite più belle della Juventus della stagione, cioè la vittoria a Lipsia e la vittoria in casa con l'Inter, sono decise da due giocate di Conceição. Quindi ditemi quello che vi pare, ma è un giocatore decisivo.
Sì. Quindi, su questo bisogna essere onesti. Vai Fede.
Un invito da tifoso. Sosteniamo la nostra squadra. Concentriamoci sulle ultime 7 partite. E soprattutto sosteniamo Igor Tudor, è l'allenatore che tutti noi volevamo, con DNA Juve, un grandissimo carattere, grandissima capacità di trasmettere empatia ai giocatori. Lasciamo perdere, almeno fino a campionato, sto tormentone di Gonde e il ritorno di Gonde. Ci sono altre cose, secondo me, da sostenere in questo momento, e io credo che la stragrande maggioranza di noi tifosi vogliamo che rimanga Igor. Grazie.
Allora, intanto mi fa piacere che un radioascoltatore parli per la stragrande maggioranza dei tifosi, devi essere uno potente. E tra l'altro sei lo stesso che disse a Discreti, parli bene tu, è lui, dalle spiagge di Fregene. Adesso capirai con quel mare, che non è Fregene ovviamente, messo da Federico Rossi, però allora voglio dirvi, io ve lo ripeto per l'ennesima volta, io non so di voi, perché non vi conosco, che lavoro facciate, cioè quale sia il vostro lavoro, ok? Quindi anche Stefano da Bergamo non so che lavoro faccia. Dice, certo, un'altra volta sbandierato la curva, dovresti venire in curva, eccetera. Però ok. Però se viene a dire lasciamo perdere, cioè, non lo puoi dire a noi. Noi facciamo un lavoro diverso dal tuo, che non conosco. O comunque noi facciamo anche giornalisti e tu sei solo tifoso, ok?
Noi facciamo anche se cronaca, perché comunque...
Ma dobbiamo farla, altrimenti io prendo il tesserino che ce l'ho nel portafoglio e lo strappo e lo butto, non serve a nulla. Tra l'altro mi dà anche un assist questo radioascoltatore, Stefano, per confermarti, ne avevamo già parlato, sale in discrezione di Franchino Leonetti, no? Ti confermo, sì, che il Napoli sta insistendo su Allegri, perché addirittura mi hanno detto che si è incontrato con Manna, e tu sai benissimo il rapporto che c'è tra Manna e Allegri. Quindi se dovesse usiamo i condizionali, ma non possiamo non riportare questo, ok, perché altrimenti faremmo male il nostro mestiere. Se dovesse Allegri andare al Napoli e quindi Conte andare via dalla Juventus, anche ieri Mirko Nicolino ha avuto, no? Mirko è uno dei più affidabili, non perché collabora con noi, perché così ha detto, io sono convinto, perché lo sono convinto anch'io Stefano, se Conte dovesse andare via dalla Juventus, secondo me andrebbe dal Napoli, andrebbe solo alla Juventus. Chiudiamo questa parentesi almeno, però come ha detto Stefano dobbiamo fare anche cronaca, su questo non c'è dubbio. Andrea da Pontevarchi, ciao zio Quinti, io da Copmenes non mi aspetto di più, mi aspetto che inizi a giocare. Anche questo è vero Andrea, perché finora ha avuto la sola funzionalità di una comparsa, purtroppo sei stato duro ma realista. Ciao amici, sono Danny. Oh Danny, bentornato, che fine hai fatto? Ero quasi preoccupato, non ti sento ormai da un mese, credo. La formazione per domani di Gregorio, Calulu, Vega, Kelly, poi Weah, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Nico e il Diz alle spalle di Dusan. Dacci notizie sul nuovo... No, questo non, ragazzi, ve l'ho detto prima, sul nuovo caso scommesse. Un abbraccio, sto zitto e non parlo, perché è meglio. Aspettiamo. Ho anche chiesto, ma vi dico sincera verità, ho chiesto al mio amico in Federcalcio, ma mi ha detto che non è stato fuori, si informerà, però aspettiamo, perché sono cose delicate. Un invito da tifoso, non so chi sia, sosteniamo IG, cioè Igor Tudor, ma io credo che, almeno non so, io lo sosterrò fino alla morte, Stefano lo sosterrà fino alla morte, Federico Rossi non gli può interessare di meno, perché non gli interessa il calcio, quindi è inutile questi appelli. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato,
per quanto riguarda la formazione, io sono sempre convinto che se facesse l'allegrata di mettere le quattro punte sarebbe un'ottima idea. Certo, ci vuole un centrocampo,
bravo,
che le sostenga.
E non c'è Turam.
Ci vorrebbero tre bei mastini della guerra dietro. E per quanto riguarda le scommesse, dico solo una cosa. Non possiamo fare tanti moralismi, non tu,
ovviamente. No, in generale.
Ma
no.
Quando tante società di scommesse fanno da sponsor per la Lega, per le varie squadre,
anche per una squadra, che
manifestazioni sportive, poi non possiamo lamentarci se
qualcuno
gioca. Ciao.
Bravo Renato, hai ragione su questo. Vi ricordo che una squadra, c'era il discorso una squadra, un a caso, legato proprio a una società di scommesse. Peraltro mi pare che uno del CDA appartenesse, aveva incompatibilità. Però io, hai ragione quello che dici tu Renato, se addirittura l'esempio è dato dalla Lega eccetera, poi i calciatori. Però l'ho detto Santarelli Stefano, solo brevemente perché non ne voglio parlare. Secondo me però, calciatori, ma perché non evitate? A meno che non abbia una patologia, no? De Paola prima, tutto a TMV Radio, ha detto questo. Io, chi ha la patologia, per carità, quindi va rispettato, ma se dovesse uscire qualcosa fuori con questi nomi eccellenti, io sarebbe una vergogna. O no Stefano, non sarebbe meglio per i calciatori, ripeto, a parte chi poi viene, diciamo, a chi gli viene diagnosticata una patologia, non è meglio che evitino?
Allora sicuramente sì, però non è facile. Non è facile perché poi, come giustamente Io invito tutti coloro che non l'hanno fatto, tu sai quanto io sia legato anche al lato cinematografico della certo, vita, tutto quanto. Certo. Invito a vedere il documentario Fragile realizzato da Creator Lab della Juventus di Niccolò Fagioli. Cioè lui parla proprio, Niccolò ha avuto chiaramente una patologia, che è una patologia assimilabile a una qualsiasi dipendenza da droga, da alcol, le cose. Cioè lui parla proprio di momenti in cui di noia, perché comunque tu alla fine hai tutto veramente, fai i tuoi allenamenti e poi magari tu fai delle cose che ritieni che poi non siano nemmeno, nel caso specifico anche di questa nuova inchiesta, è tutta gente che avrebbe scommesso poker, cose, magari su siti non accreditati tutto quanto, ma non su partite di calcio.
Esatto, quindi aspettiamo, certo.
Il problema vero è semplicemente è come se quello che è successo nel Toto Nero negli anni '80, cioè il problema vero è se tu ti giochi la tua partita, cioè se io so che la mia partita me la sono giocata e mi faccio un autogol perché mi sono giocato che perdo,
lì siamo proprio all'estremo.
Allora quello è, ma se io sono stramilionario, dico, faccio esempio, cito Di Maria che è venuto di passaggio alla Juventus, quindi non penso che abbia bisogno di guadagnare di più.
Certo.
E a un certo punto hai un compagno di squadra, che stai a fare? No, sto scommettendo in gioco. Ma che sito c'hai? No, guarda, qui ammazza certi tornei di poker, quello che guadagna tantissimo. E magari dicevo, ma sai, ti dico, qualche torneo di poker me lo faccio pure io online.
Che è una cosa diversa, però.
È una cosa completamente diversa.
Dai, però aspettiamo.
Se invece uno ti dice, oh, la prossima partita lo sai che se perdiamo la danno la quota da 25, allora mi faccio buttare fuori dopo 3 minuti e tu fatti l'autogol, ok? Va bene.
Lì siamo, è un altro discorso.
E lì parliamo di penale. E lì proprio ci fa metti voglia di non seguire più il calcio.
Oh, esatto,
qui stiamo
però
parlando, aspettiamo.
Aspettiamo e chiudiamo anche il discorso. Mi dite che senso ha puntare su Tonali quando abbiamo mandato via Fagioli con lo stesso problema? Sarebbe giusto puntare su giocatori integri che non abbiano vizietti illeciti. Filippo da Milano. Guarda, ti dico questo, Filippo, purtroppo per Fagioli ha dimostrato, almeno nel periodo in cui era la Juventus, di non aver completamente, almeno sembra completamente recuperato. Tonali invece è tornato più forte di prima e credo che sia il più forte centrocampista italiano insieme a Barella, quindi è un po' diverso. Un invito da tifoso, sosteniamo IG, questo ve l'ho già letto. Se realmente è vero che i nostri hanno scommesso su siti illegali, la società deve sanzionare questi elementi per danno d'immagine e mutarli nel senso di toccare il loro portafoglio. Vergogna Luca, non sappiamo nulla ancora, aspettiamo come si dice in questi casi il corso delle indagini, come diceva Stefano, dopodiché possiamo fare delle valutazioni diverse, però adesso credo che sia prematuro parlarne. Vai.
Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
Matteo.
Ah, per quel che riguarda la Juve, io penso che sia preparata e che Tudor è la persona giusta in questo momento. Gli allenamenti non sono come quelli di Thiago Motta, speriamo che anche con Miners si svegli. Io l'unica nota che non mi sento di dar la colpa a Thiago Motta è appunto con Miners. Secondo me con Miners in questo momento è in confusione pazzesca e secondo me anche il cambio di allenatore potrebbe non giovargli a lui in confusione, perché i passaggi più semplici sbaglia, quindi vuol dire che non è un fatto di schemi e
di testa, dai, secondo me
è proprio il passaggio più semplice, la roba più semplice che non riesce a fare.
Questo è vero, hai ragione Matteo, infatti sta facendo un lavoro personalizzato. Io vi dico la sincera verità, sarei un po' meravigliato se domani vedessi Coop Menes, perché abbiamo detto che servono un paio di settimane prima che, no, che guarisca, tra virgolette, ovviamente guarisca sia dal discorso fisico ma anche mentale. Se lo schiera domani titolare io rimango un po' sorpreso, però insomma alla fine sceglie l'allenatore. Ciao Quintiliano, buonasera da Silverio. Sai cosa mi piace? Ah, questo l'abbiamo letto prima. Oh, Tiziano da Milano ti chiede, caro Stefano, però facciamo così, ti faccio la domanda però rispondiamo dopo perché dobbiamo andare in pausa, quindi l'immenso dischetto, okay. Ricorda Juve Barcellona 86, se non ci fosse stato Pacione avremmo vinto quella coppa, visto che è stato aggiudicata quarta sfortuna in Champions per la quanta volevi scrivere sfortuna in Champions per la nostra Juve. Tiziano da Milano, e poi tra poco Dischetti ci dirà se ricordo o meno quella partita, ovviamente adesso andrà su Google e ci dirà.
Vabbè,
tutto
no,
a tra poco, dico, a tra poco
ti dico 1-1 Platini Archibald,
a tra poco, a tra poco.
Fuori di Juve.
Eccoci di nuovo in diretta, Quintiliano, Stefano Discreti da Fregene e... no, non lo vediamo ancora, comunque Federico Rossi. E Federico, ci siamo sempre comunque a prescindere, insomma, no? Siamo come quei calciatori che sono sempre comunque disponibili, sempre titolari, non saltano una gara, anche se non stanno bene, praticamente giocano e sono disponibili. E vi dicevo Discreti, al quale è stato chiesto: caro Stefano Discreti, ricordi quel Juve-Barcellona 86? Hai 10 secondi, 20 per rispondere.
Ricordo benissimo anche perché è l'anno successivo all'Aisel, ci arriviamo nella partita successiva a quella col Verona di Bagnoli, il Verona di Bagnoli campione, che noi eliminiamo 2-0 a Torino a porte chiuse, perché poi l'assurdità, tra l'altro vogliamo dire anche questa cosa qui, l'assurdità dell'Aisel è che la Juventus ebbe anche la squalifica.
Vero, sì.
nel campo, quindi non solo fu,
non bastavano i morti, ecco, esatto.
Cioè, quindi le squadre inglesi furono squalificate, ma la Juventus ebbe il campo squalificato, tranne poi ovviamente con il Barcellona. Perdemmo 1-0 nella gara di andata e al ritorno un gol di Archibald, un colpo di testa che ricorda un po', se lo andiamo a rivedere su tacconi, ricorda un po' il gol di Maradona, il movimento di tacconi, il gol di Maradona ai mondiali contro l'Italia, quando Giovanni Galli fece quella, sì, tipo così, un po'. Poi arrivò il gol di Platini e non riuscimmo a ribaltare quella partita, ma non la riuscimmo a ribaltare perché quella sera Pacione, Marco Pacione, si è mangiato più gol
come spesso accade.
Non a caso poi è stato per sempre ricordato, sì, sì. Cioè, quando qualcuno deve dire mamma mia,
sempre Pacione,
Più gol che Pacione con Barcellona.
Esatto, vai. Esatto. Allora andiamo con qualche audio, ragazzi.
Ciao Quintiliano, Danilo.
Allora,
sulla formazione di domani, io sinceramente non toccherei Nico Gonzalez due dietro a Vlahovic. Lo confermerei al fianco di Diz dietro la punta, perché a Roma secondo me ha fatto bene, meglio rispetto al Genoa quando gioca a tutta fascia d'esterno, che secondo me non è il suo ruolo.
Certo.
Sugli esterni metterei UEA e Cambiaso, con McKenny a sostituire Thuram a fianco di Locatelli. Copmanes lo farei partire ancora dalla panchina, perché secondo me fisicamente, mentalmente ancora non è in condizione di giocare dal primo minuto, e anche la prestazione di Roma quando è entrato ha dimostrato questo. Poi volevo farti una domanda.
Anche
come commenti la conferenza stampa della Procura di Milano di oggi per quanto riguarda il caso delle curve dei prescritti? Perché il pentito è attendibile per la Procura penale e non lo è per quella sportiva? Perché si perde ancora tempo a sanzionare i tesserati Inter?
Caro Danilo, allora su quest'ultima domanda ha risposto un po' Giletti, no? Che ha detto un'altra cosa sull'Inter, non me l'ha anticipata, giustamente ha detto vedrete la puntata, che credo ci sia lunedì, se non sbaglio, non so più cosa dire onestamente, perché siamo sempre alle solite, la questione penale giustamente va avanti, serve calma perché sono stati dei morti, quella sportiva, ragazzi, stiamo a livelli di caricatura, ormai caricaturale il discorso della giustizia sportiva rispetto ad alcune circostanze. Sulla formazione, sai che ti posso dire, Stefano? Fondamentalmente sono d'accordo con Danilo, perché Koopmeiners gli serviranno 2 settimane, ora già è pronto. Ecco perché dico, se domani dovessi vederlo titolare io rimarrei sorpreso onestamente. Poi se ci fa un partitone io sono il primo, perché poi quando stanno in difficoltà io sono molto vicino alle persone in difficoltà.
Sai, quando succedono queste cose, no? Che cosa si verifica in particolare? Si verifica il discorso di dire magari lo recupero io, cioè, capito? Cioè da una parte tu lo dai quasi, come posso dire, per irrecuperabile, dice no, quest'anno proprio ormai è inutile, però dall'altra c'è quello stimolo di dire sono riuscito a recuperare pure Cop Miners grazie ai miei schemi, alla mia attesa, alle mie parole di motivazione, ho recuperato Coppa Mines, e qui agli occhi della società, tra l'altro sempre il Tudor, sempre perché parliamo sempre di questa volontà di Tudor di dimostrare che lui può rimanere, che merita di rimanere, cosa c'è di meglio alla Juventus di dimostrare, ti ho recuperato anche il capitale investito, cioè in Coppa Miners,
vero,
Nico
vero.
Gonzalez, addirittura se ci fosse la possibilità pure Douglas Lewis, cioè dire guarda, non solo ti ho portato in Champions, ma quei giocatori che li stavi svalutando, guarda che terapia no, tutto che
io ho fatto. Sono d'accordo con te, hai ragione Stefano, tra l'altro sarebbe una missione nella missione quella di Tudor, tra l'altro su, hai citato Douglas Lewis, gliel'hanno chiesto, ha detto è fortissimo tecnicamente eccetera, però nelle gerarchie, ecco perché la chiarezza, nelle gerarchie sta dietro, e quindi poi in generale ha detto dimostra chi è scontento, e lo capisco, ha detto lo capisco chi non gioca, però io 11 posso schierarne, fatemi cambiare idea, cioè dimostrandomi che sto sbagliando a tenervi in panchina, quindi staremo a vedere. Vai Fede.
Assolutamente.
Buonasera Quintiliano, Ross da Napoli.
Ciao.
Senza paragone, Tudor 100.000 volte meglio. È chiaro, cerca di dare anche, diciamo, qualche spiegazione dal punto di vista tecnico, tattico, cosa che a mio parere Motta non faceva, diceva sempre le stesse cose, era una noia. Io non sono mai stato un anti-allegriano, ma avevo la nostalgia delle conferenze stampa sia di Allegri che di Conte. Buonasera e forza Juve.
Grazie, sì, no, sono d'accordo sul discorso. Anche voi avete una ventina, 18 minuti, dai, per dirci secondo voi a livello comunicativo come Tudor vi sta piacendo, non vi sta piacendo, e poi le scelte di formazione, insomma più o meno ognuno sta dicendo la sua. Per esempio Gianfranco da Porano, che saluto, Porano in Umbria, ci dice Osimhen e Tonali solo sogni. Non solo sogni, sono gli obiettivi concreti che da sogni potrebbero diventare solide realtà, come dice la pubblicità di una nota società immobiliare. Vai Fede.
Buonasera
Francesco.
Io sentendo oggi il nostro mister Igor e pensando ai grandi del passato, allora lo metto in fila e vado nell'ordine: Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi, Antonio Conte. Sono arrivati che erano nel divenire, nel loro divenire, che poi è diventato fulgido nella e con la Juve. Sarà così anche per Igor. Voglio cullare questo sogno. Tifo per la Juve, tifo per lui, per un grande juventino. Che cosa costa? Che cosa ci costa? Forse sarebbe il caso di, in questo momento, sospendere le lucubrazioni su chi verrà dopo. Teniamoci stretto Igor e fino alla fine.
Grazie Francesco. Sai Stefano, sta riscuotendo molto successo, non avevo dubbi però io. È chiaro, deve portare i risultati.
Ma nemmeno io, perché tendenzialmente in queste circostanze si tende anche a privilegiare il lato emotivo, il lato di affetto, no? Per certo. Esempio, è stata citata una partita Juventus-Barcellona che finì male, però ad esempio io, se penso a Igor Tudor, penso sempre al mio, aspetta, mo te lo dico, 26esimo compleanno, quindi
un
12
paio
marzo,
un paio di anni fa, no?
Sì, è il 12 marzo 2003, quindi è il mio 26esimo compleanno. Io ancora mi ricordo che praticamente non soffio le candeline, perché è talmente tanta la tensione di quella partita, di quello Juve Deportivo La Corugna, e all'ultima azione arriva quella bomba di Igor Tudor che ci porta poi a giocarci i quarti di finale con il Barcellona, la semifinale con il Real Madrid, e purtroppo la finale contro il Milan di Ancelotti a Manchester.
Mamma mia, non me la
però dico quella parte, però quel gol di Igor Tudor, quella bomba scaraventata con quella rabbia, quindi per dirti, Tudor rimarrà per sempre nei nostri cuori, anche perché era uno che segnava spesso, ci dava sempre tutto, quindi già il fatto che sia uno che ha dato tanto per la maglia della Juve, io ricordo, però lasciami fare un attimo anche il bastian contrario, perché l'anno scorso, e non è lo stesso caso perché Tudor è nettamente un allenatore vero, l'anno scorso sappiamo, ci ricordiamo bene quando è subentrato le ultime partite Montero, cioè grande Paolo Montero.
Io non l'ho mai detto.
però no, i tifosi di Juventino
sì, certo.
Abbiamo rimontato anche il Bologna 3-0, finalmente uno che gli fa, che proprio li va a rincorrere, che non mollano mai, che... però poi alla fine il calciatore, per quanto puoi essere legato, è una cosa, l'allenatore è un altro, e certo. Montero purtroppo quest'anno all'Under 23 ci ha dimostrato che puoi essere, per me Montero è uno dei giocatori a cui sono più legato nella storia della Juve in assoluto, però poi fare l'allenatore è un'altra cosa. Tudor sta dimostrando che ha grandi qualità anche l'allenatore, però nel corso della sua carriera ha prevalentemente dimostrato di essere uno che dà la scossa, uno che subentra in corsa e ti riaddrizza la barca. Non sappiamo, e questo probabilmente non lo possiamo sapere fino a che non lo vediamo poi in un certo tempo, non sappiamo se lui è uno che quando lo fai partire dall'inizio gli dici guarda l'obiettivo certo. È voglio vincere, se lui è uno che ti ci porta poi a giocarti, questo non lo possiamo sapere. Però chiaramente io ripeto, se non hai un'alternativa di grandissimo livello su cui poi scommetti tutto il resto, e lui se lo merita, io credo che
se lo merita
così assolutamente. Questo lo devi dimostrare a lui, ci deve portare in Champions e ci deve far fare un grande mondiale per club. Una volta che se l'è meritato, perlomeno, come dicevamo,
gli devi dare una chance.
No, perlomeno lui non ha rimpianti.
Ah,
dice,
certo,
ho fatto
certo.
Tutto.
Certo, certo. Allora 340 54 253 24, comunicazione di Tudor vi piace o no, e poi scelte per domani per affrontare il Lecce. Pensa Stefano che ho chiamato Sticchi Damiani, sì. Saverio, che è il presidente del Lecce, mi ha detto guarda sì. Mi devi perdonare ma non sto rilasciando interviste poi soprattutto alla vigilia. Dico guardi presidente, se domani leggo una sua dichiarazione Sticchi Damiani due punti bla bla bla, perché so che è un simpatizzante della Juventus, oltre a essere tifoso oltre a essere presidente del Lecce. Se leggo, no, mi chiami subito, mi maltratti. Mi ha detto se legge qualche domani, qualche intervista mia, qualche virgolettata. Staremo a vedere, non lo farò mai.
Come si fa a negare un'intervista esclusiva a Quintiliano Giampaolo?
Infatti, sono un po' stranito, diciamo così. Dai, vai, Fede.
Ciao Quinti, Roberto da Roma.
Roberto.
Allora, io ho sentito prima che Moggi ha detto che uno Motta non sarebbe resistito 5 minuti dopo le dichiarazioni. Ma io penso proprio che Moggi
non l'avrebbe mai preso, certo.
Non l'avrebbe mai preso. Proprio detto questo, sulle possibilità per la Champions, io sono convinto che la Juventus ha le potenzialità anche per arrivare terza, perché è una formazione sempre convinto che, ma sì dall'inizio, che Giuntoli ha fatto degli errori su errori, incominciando dalla gestione Allegri, aver avallato alcune decisioni delirianti del mister Motta, quindi, però a netto di questo per me ha preso pure ottimi giocatori, e sono sempre convinto che come formazione per me è seconda solo all'Inter, ma io dall'inizio te lo dico, però facendo il gioco delle figurine la Juventus è seconda soltanto all'Inter come formazione, soltanto che non è squadra, cioè almeno fino a qualche settimana fa, mo adesso sembra che con Tudor riesca a mettere, cioè a toccare le corde giuste. Detto ciò, un abbraccio e sempre forza Juve.
Grazie a te, un abbraccio. Allora, impossibile che Stefano non ricordi quella partita, perché chi è infallibile questo Stefano? Mi aspetto di più da Vlahovic, da Coop, non mi esprimo più, secondo me non si recupera neanche con Tudor, speriamo invece di sì. Buona serata, belli di sera, un abbraccio a Terry. Cioè Terry conosce talmente bene Stefano Discreti che si permette di dire non credo, non, è impossibile che non ricordi quella partita. Io non lo so, ma c'è stata un'interlocuzione, sì. Stefano, ulteriore.
Si basa sul fatto delle prove, no? della concretezza, cioè non sbaglia mai.
Allora, facciamo così, Stefano. Mi devi dire. Ieri anche ho cercato con i nostri ascoltatori di capire, no? Quali sono, perché a questo punto sono due i posti, terzo e quarto posto, secondo te quali sono le rivali più da temere ad oggi, in queste sette giornate?
Ad oggi se uno dovesse andare a vedere soprattutto il rendimento in termini di gioco, soprattutto delle ultime partite, anche per le partite affrontate, è il Bologna, la squadra secondo me più complicata. Detto ciò, io la penso come il radioascoltatore precedente, però nel momento che la Juventus fa il suo, cioè vince le partite, le prossime partite e tutto il resto, cioè la Juventus a quel punto è inutile che si dice punta al quarto posto, a quel punto terzo e quarto posto sono talmente attaccate.
Vabbè, certo,
che la Juve deve puntare al terzo posto a quel punto, cioè non deve puntare al quarto posto. E quindi ti devo dire che per ipotizziamo che una Juventus che fa la scala dal terzo posto, il quarto se lo giocano Atalanta, Bologna, forse la Roma. La Lazio non credo, a
dopo
meno
questa
che non esca...
botta che lo so, ma secondo me no, sarà depressa con questa forse fuoriuscita.
Non lo so se depressa, perché secondo me molto probabilmente ha tutte le carte in regola per ribaltare la partita al ritorno.
Sì,
anche giocata su un capo, però hai il derby di mezzo, poi hai un'altra partita, quindi la Lazio ha dimostrato nel corso della sua storia contemporanea dell'epoca Lotito che quando ha le coppe poi cede sempre
non
il
regge.
Campionato perché ha una rosa sempre numericamente corta, quindi alla fine hai fatto la trasferta giovedì sera con il Bodø/Glimt, stai già pensando al ritorno che tu vuoi fare, vuoi arrivare fino in fondo, al derby ci arrivi abbastanza cotto già,
E ti posso dire, Stefano, questa è una mia idea,
Ranieri è uno che
vabbè, certo, ti posso dire la mia: se la Lazio dovesse perdere il derby, secondo me crollerebbe proprio definitivamente. Io su questo ci metto la firma, anche se poi magari qualcuno dice no, esce dalla Coppa e ha più tempo per il campionato. Secondo me psicologicamente, Stefano, non sono in grado di rialzarsi. Io la vedo così, perché si aspettavano il successo. No, così, Stefano, perché si aspettavano.
Quindi sarebbe Gianpietro due punti. Se la Lazio perde il derby,
crolla.
Stagione finita.
E guarda, bravo. Più o meno è quello. Vedi che vi piace questo due punti che ho inventato io. Allora, Tiziano da Milano probabilmente scriverà una biografia di Stefano Discreti, che insomma l'immenso, ogni giorno poi mi chiede, no, al posto che scrivo su Facebook, come tu vedi prima della trasmissione, commenta: ma il grande Discreti. Allora vi ripeto, la presenza di Discreti è il martedì fisicamente qui, tutte e due le ore ovviamente, e poi il venerdì come questa sera, quasi sempre
dai Caraibi,
quasi sempre un'ora, una sera dai Caraibi, un'altra sera dalla discoteca, dipende da Federico Rossi, mettiamola così. E ti dicevo, vuole scrivere una biografia su di te perché ha mandato questo messaggio: il 12 marzo è il giorno in cui nacque anche Gianni Agnelli, festeggiavi con l'avvocato, sì. Stefano ti chiede?
No, assolutamente sì, nel senso che...
Non festeggiavi con l'avvocato, no?
Magari. No, dico che è una data che io ho sempre vantato questa associazione, no? Nel senso, probabilmente era già nella...
Bravo, data di nascita, era profetica, secondo me la data era profetica.
Era profetica, era già nella data di nascita, era questa associazione con quello che per me è stato il più grande tifoso della storia della Juve.
Dammi tre nomi che prenderei... diciamo così, facciamo... che la Juventus va, no? Vada in Champions League, ok? Mi dai i tuoi... Faccio, ti dicono, guarda, devi prendere tre innesti, anche di un certo livello, però poi magari cambiato via, vediamo, non riscatti quasi nessuno. Però tre che tu acquisteresti, Stefano, come giocatori, per la prossima... Seriamente, tre. I tuoi nomi.
Ma tre di quelli che ho in rosa...
No, lascia perdere i prestiti. Che acquisteresti extra rosa attuale, ecco.
Vabbè, perché se io ti dovessi dire, io ti direi che vorrei sicuramente con Cesaro.
Ah, ti sto dicendo extra, lascia perdere i prestiti.
Niente, ok, quelli li eliminiamo.
Proprio da fuori, ti danno un budget e ti dicono, oppure magari una parte sicuramente con la qualificazione, una parte magari con una cessione, diciamo così, di lusso, tu hai disponibile un bel tesoretto con il quale prendere tre calciatori, non so se su tre ruoli, dimmi tu, per rinforzare la Juventus.
Prendo Rice dell'Arsenal.
Ah sì, no, tre prendibili, ecco.
No, quindi non c'è, quelli sopra i 100 milioni non li trattiamo. Allora, sono sempre quelle situazioni un po' complicate da andare ad effettuare. Mi piacerebbe, soprattutto se dovesse partire Cambiaso, cercare il colpo Tavares della Lazio. Quindi un nome che potrebbe essere fattibile, anche se sappiamo benissimo che non costa più di 100 milioni come Rice della Lazio, ma sappiamo che Lotito è una bottega carissima, che se stabilisce un prezzo non scende
anche
sotto
se deve, cioè, ha due giocatori da riscattare però con noi, Rovella e Pellegrini.
Ok, e poi sicuramente la Juve ha bisogno di un regista, soprattutto per il discorso di Douglas Luiz, non lo so, faccio fatica, perché comunque sì, i nomi che circolano, che siano magari qualche scontento del Real Madrid pure, cioè, però è difficile.
Dei nomi, vabbè, che non te la senti, dai, io no, ti dico Tonali, Tonali, Osimhen, non so chi in difesa, però Tonali e Osimhen proverei a prendere, ti dico la sincera verità. Tonali e Osimhen,
no, però a me piacerebbe anche Calafiori, anche un ritorno di fiamma al Calafiori, però sta facendo bene e quindi all'Arsa è difficile, però sicuramente Tonali stesso, sì assolutamente, però ti ripeto, cioè, se mi dicessi adesso che cosa, probabilmente ti direi che mi piacerebbe che la Juve confermasse Veiga con Sesau e con Romani.
E non li confermerà nessuno dei tre. Probabilmente l'unico che ha più speranze credo che sia con Sesau, ma anche lui negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, credo che il riscatto si stia allontanando. Stefano, come quello di Colomani, Veiga è sempre stato, no, quasi certo il non riscatto, perché il Chelsea già non voleva cederlo a gennaio, figuriamoci a fine stagione. Quindi la Juventus credo che andrà su altri profili. Tra l'altro, Stefano, ripeto, avrà un gruzzoletto sicuramente con la cessione di uno come Cambiaso. Sappiamo benissimo che se ne riparlava in Inghilterra anche oggi, stava per andare al City anche a gennaio, però potrebbe esserci la concorrenza di qualche altro club inglese rispetto al discorso Cambiaso. Però insisto, forse 60 milioni riesci a prenderli, ecco, saranno pochi invece quelli per Vlahovic, a meno che tu riesca a venderlo, speriamo di sì, però un gruzzoletto dovresti averlo, soprattutto, ovviamente, anzi è scontato dirlo, obbligo qualificazione in Champions League, perché ti assicura tra i 50 e 60 milioni, su quello non c'è dubbio, Stefano. Poi i riscatti, se ripeto, probabilmente non riscattano quasi nessuno. Poi bisogna anche capire se rimarrà Tudor, se non rimarrà Tudor, se magari un allenatore ti dice ok, va bene, vengo, però per esempio di questi tre prestiti questo qui riscattamelo. Adesso non lo so, se magari, se non ci dovesse essere Tudor, il nuovo allenatore sarebbe in grado di dettare tra virgolette le regole dal punto di vista del mercato. Questo è un po' il senso del discorso,
sì sicuramente. Cioè, però è inutile tanto adesso,
è presto, per carità, certo,
adesso, perché no, ma perché poi sappiamo, e su questo è giusto pure che ci ritorniamo, Quinti, nel senso, già alla fine, oltre la Champions League, la qualificazione,
c'è il
mondiale, sappiamo che il mondiale per club possono, cioè, ballano delle cifre oltre i 100 milioni se tu arrivi fino in fondo, ragazzi, cioè, non è che poi alla fine la Juve non ha nessuna possibilità di andare avanti, veramente, se Tudor riesce a far fare un percorso pazzesco alla Juve al mondiale per club, si è garantito anche un mercato di livello successivamente,
bravo, cioè, esatto, serve anche a quello, non c'è dubbio, il mondiale per club, anche se allora 18-20 solo perché partecipi e poi vai avanti. Io un giorno avevo fatto un pezzo, però non ricordo, Stefano, chi arriva in finale, chi vince, non mi ricordo la cifra, ecco.
No, chi vince 127 milioni, ragazzi, cioè chi vince si finanzia tutta la campagna acquisti, cioè,
capito? Sì, è vero, cioè, questo è vero.
E non è che stiamo dicendo che noi siamo la squadra dell'oratorio e stiamo andando a partecipare a un torneo che non abbiamo possibilità. Se arrivi in forma, in condizione, tutto quanto, cioè la possibilità di arrivare fino in fondo, perché non ce l'hai? Poi chiaramente ci sono squadre fortissime, c'è il Real Madrid, ci sono rivali di nome, anche lo stesso Manchester City sarà un'altra stagione, non è quello di quest'anno, però è quello il discorso.
Allora ci dice Danilo giustamente, ma se non riscatti nessuno con chi facciamo il mondiale? È pur vero che c'è una finestra di 10 giorni di mercato pre mondiale per club, questo bisogna sempre ricordarlo, e magari presumo, suppongo che si stia lavorando già adesso per poi perché insomma il mercato si fa sempre e comunque durante questo periodo, tanto più
in questa stagione particolare con il mondiale per club, che ti richiama per la Juventus e per l'Inter, le squadre italiane impegnate a essere in campo già a giugno. C'è stata aperta questa finestra appositamente proprio per fare mercato in vista di questa rassegna iridata. Siamo giunti, carissimo Stefano, puoi andare a mangiare, visto che sei lì sulla spiaggia, presumo che tu ti fermi al pescatore,
una pitacolata,
esatto,
mi faccio pescatore. Portare una ragozza, mi faccio...
Federico Rossi già sta per la fame che ama, anch'io devo dire. Allora, caro Fede, a te non vanno che i miei saluti e il mio ringraziamento. Domani ci vediamo qui dalle 20 per colpo di tacco insieme ad Ale Santarelli. Caro Stefano, noi ci sentiamo la prossima settimana, sperando ovviamente di commentare una vittoria, e ci mancherebbe altro. E a voi tutti un buon weekend e buona partita per domani. Ciao.
Buona serata. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.